Birmania, continuano proteste e repressione. Caso Khashoggi, il rapporto della CIA che accusa Bin Salman. Hong Kong, un processo storico. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Beijing is certainly keen to avoid scenes like this from last year's protests, and it's called the new legislation a sword hanging over the heads of those who threaten national security.
The streets of Yangon today became a battlefield.
We assess that Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman approved an operation to capture or kill Jamal Khashoggi.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un buon inizio di settimana da parte mia ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti, buttate un occhio ai social, siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, twittiamo naturalmente con Nessun Luogo 24 oppure seguite Jumpaz. Tre le pagine di questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Vi daremo conto dello stato dell'arte delle proteste in Birmania, peraltro dove Aung San Suu Kyi è comparsa davanti ai giudici. Poi torneremo a parlare, l'abbiamo fatto venerdì, ma i dettagli del rapporto della CIA che inchioderebbero Mohammed bin Salman, sto parlando dell'omicidio Khashoggi avvenuto nell'ambasciata saudita in territorio turco, sono trapelati soltanto venerdì in serata. E poi ancora Hong Kong per un processo storico che va sostanzialmente a tagliare le gambe al fronte pandemocratico, ma vi preavviso che staremo a Hong Kong ma con un occhio rivolto anche a Londra e tra poco scoprirete perché. Questi sono i temi che toccheremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma lo sapete non prima di aver sfogliato insieme i nostri dossier. Il primo ci porta negli Stati Uniti perché ieri domenica è riapparso Donald Trump dopo oltre un mese di silenzio, ha parlato al Conservative Political Action Conference che è il tradizionale raduno annuale della base più conservatrice del partito repubblicano. Trump ha rivendicato la leadership e la rappresentanza assoluta del partito e non ha escluso di ricandidarsi nel 2024. Qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo, qualcun altro è saltato sulla sedia quando ha saputo che Donald Trump non intende affatto fondare un proprio partito. Staremo a vedere come riuscirà a muoversi tra una base elettorale che è sicuramente ancora molto forte, tra un'ala del partito repubblicano che non ha certamente gradito la gestione e soprattutto i fatti di Capitol Hill, e invece un altro pezzo di partito repubblicano che assolutamente lo vuole alla guida appunto del partito. Oggi a Ginevra si è insediata ufficialmente la nuova direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Parliamo della nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, è la prima donna e la prima africana a ricoprire questo importantissimo ruolo. In concomitanza alla riunione di oggi, una lettera appello è stata inviata da oggi al governo italiano anche da Oxfam ed Emergency, che sono membri della coalizione internazionale People's Vaccine Alliance. Sostanzialmente l'invito è all'Italia affinché si impegni a liberalizzare o promuovere una liberalizzazione dei brevetti, ponendo così fine al monopolio delle case farmaceutiche. Il rischio qual è? Beh, che i paesi del sud del mondo restino indietro, che si perdano a livello globale, pensate, 9.300 miliardi, oltre a tante, troppe vite. Vi faccio sentire la voce di Rossella Miccio, presidente di Emergency.
Oggi si riunisce il Consiglio Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e si discuterà anche della proposta di India e Sudafrica di sospendere temporaneamente i diritti sulla proprietà intellettuale per quei beni che costituiscono parte della risposta Covid, quindi innanzitutto farmaci e vaccini. E proprio in questa occasione, in quanto membri della People's Vaccine Alliance, un'alleanza mondiale che vede non soltanto associazioni e ONG, ma anche ricercatori, agenzie delle Nazioni Unite insieme per ricordare che il vaccino è un bene comune, abbiamo scritto al nostro governo che si è appena insediato chiedendogli di farsi promotore e sostenitore di questa posizione, di lavorare ad una soluzione inclusiva e rispettosa del diritto di tutti. Non è possibile pensare di arrivare a raggiungere l'immunità di gregge a casa nostra in Europa entro l'estate senza sapere nemmeno quando quando nella maggior parte dei paesi, soprattutto i paesi poveri, potrà partire una campagna vaccinale per il Covid. Le case farmaceutiche hanno sviluppato vaccini in tempi rapidissimi, anche grazie a fondamentali fondi pubblici. È dunque giusto che in questa occasione il profitto venga messo in secondo piano e che le formule e le tecnologie vengano condivise, gli strumenti ci sono, e si incrementi così la produzione e la distribuzione di vaccini a livello mondiale. Non è una questione di filantropia, ma di tutela della salute pubblica e di giustizia.
Così Rossella Miccio, presidente di Emergency, vi preannuncio che già domani faremo un'intera puntata, salvo evidentemente cataclismi internazionali, dedicata proprio alla distribuzione dei vaccini nel mondo. Vi racconteremo alcune storie che hanno a che fare col continente africano e torneremo a ribadire quanto sia importante in questo momento analizzare anche la leva geopolitica dell'utilizzo di alcuni vaccini, penso allo Sputnik, ma anche a quelli cinesi, che tante fratture stanno creando anche in seno all'Unione Europea. Così come di fratture si parla quando si va ad accarezzare e non ad affrontare, e parlo del dossier nucleare iraniano, perché non è il momento adatto per incontrarsi. L'Iran ha risposto così sostanzialmente alla ventilata ipotesi di colloqui con Europa e Stati Uniti. Sarebbero stati colloqui informali, preliminari, preludio ad accordi veri e propri. Il messaggio arriva dal portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Sostanzialmente, dice Teheran, bisogna togliere immediatamente le sanzioni. Questo è il passo preliminare che Teheran chiede per risedersi eventualmente a un tavolo. Accordi sul nucleare, ricorderete, 2015-2018, Donald Trump se ne esce. In quel momento Teheran rispinge sull'acceleratore, moderatamente in realtà, sull'arricchimento dell'uranio. Altro dossier caldissimo per l'amministrazione Biden è l'accordo di pace tra Stati Uniti e talebani a Doha, a un anno dalla firma di quell'accordo. Sostanzialmente, funzionari e politici afghani cosa dicono? L'intesa non è stata utile per ridurre la violenza nel paese. Tanto che la voce arriva dal ministro Sayed Sadat Mansour Naderi, che è un ministro deputato proprio a questo processo di pace, che sostanzialmente dice: i talebani si erano impegnati a tagliare i legami con gli altri gruppi terroristici, ma le informazioni che abbiamo in mano confutano assolutamente questa postura. I talebani hanno rilasciato una dichiarazione formale nel primo anniversario dell'accordo e esortano gli Stati Uniti a onorare gli impegni sottoscritti nel documento. Quali sono? Beh, a loro sicuramente interessa il totale ritiro delle forze straniere entro il mese di maggio, ma come vi abbiamo raccontato evidentemente sarà molto molto difficile. Proprio in questo clima l'inviato speciale USA per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, scelto da Trump e confermato da Biden, torna oggi a Kabul e poi andrà a Doha, si recherà a Doha per un giro di consultazioni. L'idea qual è? È di far ripartire nel minor tempo possibile questi faticosissimi colloqui di pace. Poi avete sentito dal GR, interessantissima la notizia, soprattutto dal punto di vista della carriera politica, della condanna di Sarkozy. Vi do anche conto del fatto che in Armenia proseguono i disordini, in particolare nella capitale Yerevan, con l'opposizione che sta facendo sentire la propria voce. E vi do anche notizia di continue uccisioni in Repubblica Democratica del Congo, nella zona di Beni, ancora una volta attacchi attribuiti al gruppo ugandese ADF, che è una formazione di matrice islamista. Siamo in una zona ancora più a nord di dove hanno trovato la morte Atanasio, Iacovacci e Milambo. Nel frattempo il segretario generale dell'ONU Guterres, che è stato intervistato dalla stampa, ha detto: condurremo un'analisi approfondita della sicurezza della missione in cui sono stati uccisi i tre e lavoreremo a fianco con le autorità congolesi e italiane. Lo stiamo facendo anche noi. Domani vi preannuncio, vi faremo sentire un po' dei risultati di quello che i nostri colleghi congolesi stanno trovando sul terreno. E poi, con sconforto, avete sempre sentito dal GR, altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Anche su questo lavoreremo naturalmente. Questi erano i nostri lunghi, come di consueto accade nel lunedì, dossier internazionali. Adesso però andiamo a Hong Kong. Andiamo a Hong Kong, ma con un occhio e un orecchio a questo punto, anche sempre rivolto a Londra. Perché? Perché è in corso un processo e stanno arrivando le sentenze per molti degli attivisti del fronte pandemocratico che hanno sostanzialmente violato quella controversa e contestatissima legge sulla sicurezza che, secondo molti giornalisti e analisti, mette il bavaglio a qualsiasi velleità democratica della piazza di Hong Kong. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano al nostro Antonio Taglia, che segue le vicende di Hong Kong molto spesso sul terreno, ai noi questa volta da qui da parecchio tempo. Antonio, ciao, buongiorno.
Buongiorno Giampaolo a tutti gli ascoltatori.
Antonio Taglia, un paio d'ore fa, ha raggiunto Emily Lau, che è una delle esponenti forse più in vista appunto del fronte pandemocratico. Lo dicevo, quest'oggi 47 esponenti sono alla sbarra accusati di violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Un commento che arriva da Emily Lau, sentite.
The trial of course is terrible and I think it's still going on right now as we speak.
Il processo ovviamente è qualcosa di terribile. Sta proseguendo ancora, proprio adesso, mentre parliamo, perché probabilmente vogliono aggiornare il caso al prossimo maggio e tutti gli imputati rimarranno comunque in carcere per tutte queste settimane in attesa della nuova udienza. È ridicolo. Allo stesso tempo, le accuse sono molto gravi. L'accusa di sovversione del potere statale, come pena massima, può anche condurre all'ergastolo. Tutto ciò è oltraggioso ed ecco perché già stamattina c'erano così tante persone radunate intorno al tribunale per protestare e offrire sostegno agli imputati. Speriamo che anche la comunità internazionale possa parlare chiaro a nostro sostegno. Quello che posso dirvi è che Hong Kong non è finita. Il popolo di Hong Kong continuerà a lottare per la libertà, per la sicurezza individuale, per lo Stato di diritto e anche per la democrazia. Sì. Con dignità e coraggio.
And for democracy in a dignified and a courageous way.
La voce di Emily Lau arriva da Hong Kong, raccolta da Antonio Taglia, al quale faccio immediatamente questa domanda: il valore politico e non solo di questo processo e delle sentenze che ormai aspettiamo da un minuto all'altro. Antonio Taglia.
Sì, è un valore politico molto forte ed è un valore in qualche modo doppio, prima di tutto perché in qualche modo si sta quasi decapitando il movimento pandemocratico. Le 47 persone che sono imputate sono tra gli esponenti più in vista del movimento pandemocratico e sono accusate sostanzialmente di una sorta di organizzazione a delinquere che avrebbe cospirato per in qualche modo contrastare e poi deporre il governo legittimo di Hong Kong e quindi la chief executive Carrie Lam. C'è un altro elemento però, oltre insomma a decapitare in qualche modo il movimento pandemocratico, comunque a creare dei grossi problemi al movimento pandemocratico, si stabilisce anche un precedente sull'impiego della nuova legge sulla sicurezza nazionale, perché ricordiamo è una legge recente, è stata sostanzialmente promulgata
sì.
L'anno scorso. Con questo processo si di fatto statuisce che semplicemente organizzarsi per delle primarie elezioni primarie democratiche costituisce un attentato contro la statualità di Hong Kong. Che cosa è successo? Riassumiamo brevemente i termini sì. della questione. Sostanzialmente nel 2019 ci sono state le elezioni dei consigli distrettuali. Già allora erano in corso le proteste di Hong Kong, che poi si sono intensificate sempre di più. Bene, prima delle elezioni il fronte pandemocratico aveva 124 delegati contro 331. Dopo le elezioni del luglio 2019 il fronte pandemocratico aveva ribaltato completamente la situazione con 388 delegati contro 89.
Sì.
Ora, queste erano delle sorte di elezioni, potremmo dire, distrettuali, una specie di elezioni di circoscrizione. A questo punto l'obiettivo del fronte pandemocratico era abbastanza chiaro: arrivare alle elezioni che si sarebbero dovute tenere nel settembre scorso con una sorta di candidature molto forti, e per questo vengono indette le primarie, che nei piani di Benny Tai, che è un po' l'ideologo del movimento pandemocratico, lo stratega del movimento pandemocratico, avrebbero di fatto portato alla vittoria al Legislative Council, quindi alla sorta del mini Parlamento di Hong Kong, e avrebbero potuto forzare alle dimissioni la chief executive Carrie Lam. Quindi di fatto il messaggio che sta mandando il Tribunale di Hong Kong e ovviamente Pechino, che è il...
Certo.
Principale
il mandante politico sostanzialmente, no, di questa
sì della legge, è che semplicemente indire delle elezioni primarie all'interno del fronte pandemocratico è un reato, e lo vediamo anche dalla vastità dello schieramento che è imputato oggi, perché viene imputato una personalità come Bennitai, appunto, lo stratega del movimento pandemocratico, e che, come dire, in una situazione di bipolarismo normale sarebbe una specie di leader di un fronte democratico progressista, e a fianco a lui come imputato c'è Jimmy Lai, che è questo miliardario, sì, conservatore con i gusti di Van Hayek nei suoi uffici, che appunto in una situazione di bipolarismo all'occidentale sarebbe un po' il capo dello schieramento conservatore. E questo mi sembra un segnale molto forte e molto eloquente del futuro che attende Hong Kong.
Questa è la falce di Pechino, che si abbatte evidentemente su quelli che potrebbero essere movimenti per noi occidentali normalmente democratici. Hong Kong, ex colonia britannica, invece il messaggio che Emily Lau, che fa parte del fronte democratico, che peraltro rischia anche lei l'arresto, ma nella lunga intervista che Antonio Italia ha realizzato sostanzialmente dice: guardate cosa succede in Birmania, i cittadini sfidano le forze dell'ordine, sfidano l'esercito, anche noi dobbiamo avere coraggio. Però sentite cosa Emily Lau chiede alla comunità internazionale.
Spero che la comunità internazionale guardi a quello che sta succedendo qui, che presti attenzione e che possa sostenerci pubblicamente. Ma ovviamente, se dicessi qualcosa in più di questo, potrei infrangere la legge sulla sicurezza nazionale e mi arresterebbero molto velocemente. Quindi devo stare attenta. Ma oggi i diplomatici di molte nazioni, specialmente di nazioni europee, ma anche di Canada e Australia, hanno assistito al processo. Alcuni di loro hanno anche concesso delle interviste, quindi penso che siano preoccupati. Spero che continuino a preoccuparsi e che facciano quello che possono per aiutare Hong Kong. Non solo per noi cittadini hongkongesi, ma anche per se stessi. Molti dei loro concittadini vivono e lavorano a Hong Kong, quindi i diplomatici stranieri hanno tutto l'interesse a pronunciarsi. Moltissime società straniere operano a Hong Kong, quindi spero che i nostri amici della comunità internazionale possano convincere Pechino a evitare ulteriori repressioni e a non privarci della nostra libertà e della nostra sicurezza personale.
La voce e l'appello molto chiaro, molto limpido, cristallino, arriva da Emily Lau, fronte pandemocratico. Non vuole la fronte pandemocratico di Hong Kong essere abbandonato dalla comunità internazionale. La mette anche sul piano economico delle imprese, tra pochissimo capirete perché. Però Antonio Italia, Emily Lau cita Canada e Australia, non cita il Regno Unito, ma è nell'ordine delle cose. Sono quei paesi che in qualche modo hanno aperto a una possibilità per milioni di cittadini hongkongesi sostanzialmente di lasciare la madrepatria e rifarsi una vita all'estero. In particolare, e cito un articolo uscito su politico.eu, si parla di almeno 300.000 cittadini hongkongesi che nei prossimi 5 anni potrebbero accedere appunto a Londra e Regno Unito in generale. Però politico.eu lancia l'allarme, dice attenzione che il Regno Unito forse non è preparato a un esodo così importante, benché stiamo parlando comunque di manodopera in senso lato, comunque funzionari, intellettuali di alto livello. Questo filo rosso che lega Hong Kong e Londra sembra inspessirsi sempre di più, o mi sbaglio?
No, decisamente. Il governo di Boris Johnson ha lanciato una manovra politica molto fine, anche se vogliamo, perché nel periodo della Brexit contemporaneamente rinsalda i legami con quella che era appunto una ex colonia, e dice no, attenzione, esiste tutta una fascia di cittadini di Hong Kong che sono quelli che hanno il cosiddetto British National Overseas Passport, quindi un passaporto particolare che riguarda un totale di quasi 5 milioni di cittadini hongkongesi,
eh sì,
che potrebbero avere una via preferenziale per, questa è l'offerta del governo di Boris Johnson, trasferirsi nel Regno Unito e dopo un percorso lungo 5 anni addirittura ottenere la cittadinanza. Ora, è chiaro che il Regno Unito sta invitando, come dicevi tu, una manodopera fortemente specializzata. Diversi rapporti dell'Home Office di Londra riferiscono che sostanzialmente si tratta di principalmente persone che lavorano nel settore finanziario, informatici, sì, e così via, quindi è una manodopera altamente specializzata. Altri calcoli fissano anche un aumento delle entrate dell'erario del fisco britannico tra i 2,4 e i 2,9 miliardi di sterline nei prossimi anni, se appunto questa diaspora hongkongese si, sì, manifesterà in tutta la sua potenza. In realtà appunto sembra che i cittadini hongkongesi pronti a partire per il Regno Unito si aggirino intorno ai 300.000.
Sì.
Questo però ha suscitato anche una serie di allarmi, in primis da parte del Partito Laburista, che sostiene che in questo momento il governo conservatore non sta facendo abbastanza per eventualmente accogliere questa diaspora hongkongese. Per esempio, ci sono tutta una serie di documenti e di garanzie che devono essere presentate dagli hongkongesi, che poi in termini monetari vanno fissate intorno alle 16.000 sterline, e è evidente che non tutti possono permettersi una cifra di questo genere immediatamente.
Certo.
C'è poi però un aspetto politico. Non va dimenticato che in qualche modo le spinte che poi hanno portato alla Brexit hanno origine anche dalla apertura delle frontiere del Regno Unito, che insomma ebbe origine dall'apertura dovuta all'Unione Europea. Ora, che impatto politico possono avere degli immigrati hongkongesi, nell'ordine delle centinaia di migliaia, sì, di persone, sì, sull'equilibrio politico del Regno Unito, è una domanda che insomma,
certo, certo,
ancora alla quale bisogna trovare una risposta.
È decisamente uno scenario particolarmente interessante, intrigante e assolutamente inusitato quello che ci stanno proponendo le recenti vicende di Hong Kong, peraltro con paradossi storici, perché stiamo parlando di un'ex colonia britannica che Pechino aspetta di riaccogliere nel grembo materno, per usare una metafora un po', se volete, edulcorata. Però io ringrazio tantissimo Antonio Tali intanto per questa sua sintesi. Vi faccio sentire un altro appello di Emily Lau, Fronte Pandemocratico, sempre raggiunto da Antonio Tali, perché ci racconta che cosa rischiano le società straniere che investono a Hong Kong in questo così fragile momento politico. Sentite.
I think many foreign companies and also local companies are very concerned about the independence of the judiciary.
Penso che molte società straniere e anche nazionali siano molto preoccupate per l'indipendenza del sistema giudiziario di Hong Kong. In caso di dispute legali, bisogna presentarsi davanti a un tribunale e ovviamente il sistema giudiziario si applica anche nel caso degli arbitrati, e ricordo che Hong Kong è un importante centro per gli arbitrati. Ma se il sistema giudiziario risente delle pressioni politiche, allora le società private giustamente possono ritenere che non riceveranno più un trattamento equo. So che alcune società internazionali hanno già abbandonato Hong Kong, mentre altre si stanno trasferendo in questi mesi, magari mantenendo una piccola sede di rappresentanza in città. Quindi mi pare che tutti siano molto preoccupati. In passato il sistema giudiziario di Hong Kong era noto per la sua spiccata indipendenza e i cittadini nutrivano rispetto e fiducia nei confronti dei tribunali. Ma adesso tutti temono che i giudici possano essere sottoposti a pressioni politiche, e se questo succede, le società non otterranno un trattamento equo. Quindi fare affari qui potrebbe diventare difficile. Insomma, spero che i nostri amici della comunità internazionale considerino tutte queste questioni e si pronuncino per aiutare Hong Kong.
Il secondo drammatico allarme lanciato da Emily Lau, Fronte Pandemocratico di Hong Kong: se il sistema giudiziario non rimane come virtuosamente era stato fino a un anno fa, così indipendente, neutrale, imparziale, beh, c'è il rischio che anche l'economia e gli investitori stranieri possono odorare rischi, pericoli, andare a diventare allergici a quella possibile parzialità che si potrebbe abbattere anche su quelle società. Lo ricordiamo, legge sulla sicurezza nazionale particolarmente restrittiva. A questo punto chiudiamo la pagina dedicata a Hong Kong, andiamo a sentire come stanno andando le borse e poi parleremo di Birmania.
Nessun luogo è lontano.
Come on, come on, go for it.
suoni che avete sentito e che ormai siete abituati ad ascoltare sono quelli delle piazze delle varie città birmane. Per il momento, secondo varie fonti locali, avrebbero perso la vita nelle manifestazioni contro la giunta militare responsabile del golfo di un mese fa almeno 18 manifestanti. I media internazionali parlano di varie barricate costruite soprattutto a Yangon, la città principale della Birmania. Vi sono video che circolano sui vari social media che mostrano attivisti e manifestanti sfidare appunto la presenza dei militari sulle strade. Nel frattempo, mentre la piazza parla in questo modo, la leader Aung San Suu Kyi è stata convocata ed è comparsa in collegamento video davanti ai giudici per rispondere di quelle accuse che riguardavano l'importazione illegale di walkie-talkie. Sostanzialmente due eventi concomitanti, le proteste durano da settimane, l'abbiamo detto, ma Aung San Suu Kyi si è fatta rivedere, i legali hanno detto che sta bene, non soffre di particolari situazioni. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo e se in qualche modo manifestazioni, repressione così violenta e anche l'apertura di questo bizzarro processo sono in qualche modo legate, come se i militari volessero lanciare un segnale sia alla piazza che a Aung San Suu Kyi. Ci soccorre in questo Sara Perria, giornalista, conosce molto bene il Myanmar, collabora tra gli altri con Huffington Post, Guardian, Independent. Sara, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Allora, è un nostro volo pindarico, esiste in qualche modo una logica, un filo rosso che lega il fatto di far rivedere il viso, o almeno far rivedere, poi non a tutti, non in pubblico, comunque Aung San Suu Kyi che rispunta, e allo stesso tempo però il maglio duro dei militari sui manifestanti di Yangon e non solo?
Ma io vedo una connessione soprattutto nell'aggiunta di un'accusa nuova, che è quella di sedizione, che è incitamento, che è piuttosto grave, una di quelle leggi di origine coloniale che vengono spesso usate in questi, non solamente in Myanmar, però in Myanmar è abbastanza noto per questo, per in genere reprimere l'opposizione o ad esempio i giornalisti, è stata usata anche per quello. Quindi sicuramente un collegamento in quel senso c'è. La vedo anche un po' come una reazione al discorso molto controverso, molto per i militari, molto coraggioso dell'ambasciatore birmano alle Nazioni Unite, che ha apertamente, naturalmente era l'ambasciatore nominato chiamiamo per semplificare, da Aung San Suu Kyi, sì, dal governo di Aung San Suu Kyi, e ha però denunciato il colpo militare, ha chiesto di azioni forti, ha poi alzato le mani con il segno delle tre dita. C'è stato questo, ci sono state le condanne delle varie ambasciate, ci sono state le sanzioni, una reazione non molto empatica da parte anche del resto della regione, del Myanmar, e quindi è chiaro che a questo punto nessuno ha più nulla da perdere, né da una parte né dall'altra, e chiaramente avevano ben compreso che i cittadini birmani non hanno nessuna intenzione di mettere fine a queste proteste, costi quel che costi, e quindi sicuramente un po' la repressione è aumentata, e anche la repressione nei confronti dei prigionieri politici, che poi non è né solo Aung San Suu Kyi, né il presidente, né i stretti collaboratori. Oramai stiamo parlando, la cifra di ieri, che secondo me era riferita ancora al giorno prima, era di 1100, quindi ci stiamo avvicinando ai 2000 prigionieri di varia natura, però sempre legati a questa ribellione.
Sì, il che sta naturalmente facendo lanciare allarmi e gridare disdegno le tante organizzazioni internazionali, mentre la diplomazia internazionale, fatto salvo appunto qualche mossa sanzionatoria da parte dell'Occidente, non sembra riuscire a mettere un freno alla repressione dei militari. A questo punto, Sara Perria, ti chiedo proprio questo. Dicevi prima, nessuno delle due parti ha più nulla da perdere. Però dei militari che prendono il potere, esautorano Aung San Suu Kyi, cercano di inchiodarla presunte, o saremo a vedere il processo quanto anche giusto ed equo sarà, responsabilità, che tipo di legittimazione internazionale possono avere? Proprio in questi anni in cui iniziavano ad esserci degli investimenti, la Birmania iniziava a risollevare la testa anche dal punto di vista economico, non è un deciso, profondissimo autogol questa azione dei militari così violenta?
Beh, quantomeno diciamo che è una reazione che mostra un nervosismo, o questo naturalmente è quello che in genere si dice dall'esterno, però c'è un fondo di verità, nel senso che osservando un po' quello che è successo in questi anni, a partire dal fatto che la transizione democratica l'hanno iniziata in qualche modo i militari, attraverso riforme, attraverso la liberalizzazione dell'economia, eccetera, i militari probabilmente non si aspettavano un rigetto così assoluto e totale da parte di tutti i birmani, di tutti i gruppi etnici, a parte alcuni gruppi armati che si sono messi d'accordo, però io parlo della popolazione,
sì.
C'è proprio un rigetto totale. E consideriamo anche che ci sono alcuni punti del governo della Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi che comunque non avevano fatto contenti tutti, lasciamo da parte le polemiche internazionali,
sì.
Ma ad esempio il processo di pace, che doveva essere uno dei fiori all'occhiello del governo, aveva messo in forte difficoltà la relazione fra Aung San Suu Kyi e i gruppi etnici, perché non si stava andando verso quello che da sempre i gruppi vogliono, cioè un modello federalista. Quindi c'era molto malcontento, eppure ha vinto già al momento delle elezioni il rigetto per i militari. E c'è una generazione, la cosiddetta generazione Z, di cui si parla tanto. Chiaramente non è l'unica che è in piazza, ma se ne parla tanto perché il Myanmar è un paese giovanissimo. Se si guarda il grafico,
sì,
è molto diverso dal nostro, che il grafico del Myanmar è una mela molto, molto allargata in tutta quella generazione, appunto detta generazione Z, che va dalla tarda adolescenza fino ai 20 e rotti. E quindi è chiaro che queste persone così connesse digitalmente, che hanno in pochissimo tempo hanno assorbito quelli che sono i concetti democratici, a volte sembrano anche un po' veramente quasi americanizzati, oppure
sì,
comunque sono molto molto moderni, molti studiano anche fuori, eccetera. È chiaro che queste persone non hanno nessuna voglia di andare a vivere in uno stato di paria, con una giunta, eccetera. Quindi è una reazione di fatto anche psicologica, perché poi magari questo regime militare non è concepito come i precedenti, almeno nell'idea. Però intanto si vede che cosa succede adesso, cioè i militari rimangono sempre militari in un paese come il Myanmar, ed è veramente violento. Tra l'altro serve anche per capire che livello di repressione devono aver subito i vari gruppi etnici, a partire da quelli più noti da noi, che sono i Rohingya,
certo,
se questo è quello che si vede nelle strade.
Certo. State ascoltando la voce, l'analisi, il commento di Sara Perria, giornalista, collega che molto bene conosce la Birmania, ci ha anche vissuto. Firma fra l'altro di Huffington Post, Guardian e Independent. Proviamo a mettere il grandangolo brevemente, Sara, c'è una ventata di autoritarismo, un po' di ritorno in Estremo Oriente e nel sud-est asiatico, vedi una tendenza comune a qualche paese?
Sì, no, sì, sicuramente è molto interessante la questione della Milk Tea Alliance, del tè al latte, che è declinato in maniera diversa, ma che sicuramente è proprio spinto da queste giovani generazioni, molto, secondo me, anche quello chiaramente contribuisce, molto connesse dal punto digitale, che quindi riescono anche ad organizzarsi, hanno proprio voglia di democrazia. E abbiamo visto come in Myanmar magari che cosa fosse esattamente la democrazia non era del tutto chiaro, però senza avere un atteggiamento, come si dice in inglese, patronizing, cioè senza voler fare quelli che insegnano agli altri cos'è, però sicuramente abbiamo visto ed è stato uno dei problemi della Lega, senza inglobare i diritti umani poi finisci per cadere in problemi ancora più grandi.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
C'è una tendenza regionale molto interessante.
Sì, preoccupante e interessante allo stesso tempo l'analisi di Sara Perria, collega che ben conosce il Myanmar e che ringrazio tantissimo. Sara, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.
349-238-6666, tristissimo vedere il fallimento totale della diplomazia, commenta un ascoltatore, Aldo, in Myanmar, in Russia per Navalny, in Bielorussia, in Venezuela, eccetera. Qualcun altro scrive giovani istruiti e fa riferimento ai manifestanti birmani, questo è il grosso problema dei militari, e poi una serie di messaggi che hanno a che fare con Hong Kong. Vi propongo di lasciare allora per un attimo le strade di Yangon, ve ne daremo conto nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, andiamo a sentire come se la sta cavando, chi è la guida, e poi vi preannuncio che apriremo quel fascicolo, quello della CIA, rimasto in un cassetto per quasi un anno e che inchioda alle sue responsabilità, secondo gli investigatori statunitensi, Mohammed bin Salman.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Torniamo su quello scottante dossier che inchioderebbe le sue responsabilità come mandante dell'omicidio di Jamal Khashoggi, Mohammed bin Salman, il principe ereditario a Riyadh. 349-238-6666, alcuni ascoltatori tornano su quella che è stata, secondo tantissimi, un azzardo, una gaffe, una sporcatura politica, ben più di una sporcatura secondo altri, del senatore Matteo Renzi, la conferenza a Riyadh, l'intervista con Mohammed bin Salman, ma non è nostro compito, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, dare un giudizio. E sicuramente stupore, quello lo abbiamo avuto, non vi è alcun dubbio, e d'altra parte a questo punto è tutta politica la questione ed è tutta di politica interna. Mentre è di livello internazionale quello che è accaduto, ricorderete anche la telefonata col re saudita da parte di Joe Biden prima che venissero rivelati i dettagli proprio di quel rapporto della CIA. Proviamo a capire meglio il valore di questo rapporto, ma soprattutto dal punto di vista delle relazioni internazionali, perché a questo punto Mohammed bin Salman potrebbe vedere la sua immagine leggermente corrotta. È la prima domanda che faccio a Cinzia Bianco, analista dell'European Council of Foreign Relations, segue da tempo le vicende dei paesi del Golfo. Bianco, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, un rapporto come questo, benché proveniente da un attore terzo, ma comunque è una delle più grandi potenze del mondo, redatto per lungo tempo, tenuto, non dico nascosto, però nel cassetto per qualche mese, poi viene fuori e indica come mandante morale, politico, l'ok, il semaforo verde, insomma, arrivava da Mohammed bin Salman. Cosa significa per il principe tutto ciò?
Dunque, bisogna prima fare un passo indietro, perché questo report innanzitutto è stato rilasciato solamente, diciamo, il riassunto, quindi sì, la prima pagina del report. E appunto a Riyadh è stato preso, diciamo, con un sospiro di sollievo, perché di fatto non presenta nessuna nuova informazione, non presenta nessuna informazione conclusiva, non presenta la famosa smoking gun, cioè la pistola fumante che inchioderebbe Mohammed bin Salman, e non ha neanche un linguaggio conclusivo. La CIA usa la parola we assess, cioè noi determiniamo, ma non appunto noi concludiamo al di là di ogni ragionevole dubbio. E quindi diciamo che rispetto a tutta la tensione che si era poi ovviamente andata ad accumulare a Riyadh, il report ha avuto un impatto molto meno pesante del previsto.
Questa è l'analisi, la fotografia che ci arriva da Cinzia Bianco, European Council of Foreign Relations. Però mi verrebbe da dire, Bianco, che proprio per la natura stessa, la vaghezza di questa prima pagina del rapporto, sembra più un segnale politico lanciato in qualche modo, non dico un colpo a salve, ecco, per stare nella metafora guerresca e delle armi, quasi un colpo a salve per vedere la reazione di Riyadh e poi eventualmente affondare il colpo con maggiori dettagli e possibilmente prove, perché sennò stiamo a parlare del sesso degli angeli qui.
Esattamente, e questo è il vero punto politico di cui dobbiamo parlare, nel senso che chiaramente esiste il report completo che in questo momento non è stato però utilizzato, per cui quello che, diciamo, verrebbe da dirsi è che c'è una certa negoziazione diplomatica in atto tra Washington e Riyadh, che appunto dovrebbe in teoria spingere la leadership saudita a cambiare quegli atteggiamenti sia di politica interna che di politica estera che sono così problematici e così appunto destabilizzanti, non solo dal punto di vista americano, ma proprio per la stabilità del Medio Oriente.
Certo. Allora, come al nostro solito, Cinzia Bianco, noi tentiamo di riassumere, lo fanno Valentina Tenullo e Valera Bernardi sempre egregiamente, in 90 secondi il cuore della questione. Drizzate le orecchie.
I would like to see evolution in my country, not revolution.
I'm not asking for democracy, I'm asking for people to be allowed to speak.
On Tuesday, Jamal Khashoggi walked into this Saudi consulate in Istanbul.
Martedì Jamal Khashoggi si è recato in questo consolato saudita a Istanbul.
He hasn't been seen since.
Nessuno lo ha più visto da allora.
U.S. intelligence officials have concluded that Saudi Arabia's crown prince.
I servizi di intelligence americani hanno concluso che il principe saudita
was behind the journalist's killing.
Fosse dietro l'uccisione del giornalista.
Sources briefed on the evidence told us Khashoggi quickly comes under attack.
Fonti verificate rivelano che Khashoggi è stato assalito nel giro di poco tempo.
He's dragged to another room and is killed within minutes.
È stato portato in un'altra stanza e ucciso in pochi minuti.
Then Al-Jubeiji, the autopsy expert,
dopo
Il medico che si occupava di autopsie ha smembrato il suo corpo mentre ascoltava della musica. La Arabia Saudita sta diventando una terra nelle mani di un uomo solo. Il principe controlla tutto. E sta creando un clima di intimidazione e paura.
Questa è la nostra copertina, 90 secondi per raccontarvi della fine di Jamal Khashoggi, 59 anni, collaboratore del Washington Post, ucciso il 2 ottobre del 2018 nell'ambasciata, in una sede diplomatica dell'Arabia Saudita in territorio turco. Con Cinzia Bianco proviamo a valutare a distanza di mesi, di anni oramai, qual è lo stato dell'arte anche delle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, e su questo ci ha già risposto. Alcuni ascoltatori fanno un parallelo che mi sembra non esattamente come dire appropriato, parlando per esempio di operazioni segrete fatte dai vari Mossad o FBI in territorio straniero, ma qui la questione è diversa. Cinzia Bianco, qui era un cittadino saudita che però lavorava e viveva negli Stati Uniti, ucciso nel suo stesso consolato, il tutto in territorio turco, quindi una situazione particolarmente complessa, lui particolarmente esposto. È stato uno scivolone dal punto di vista politico eliminare un dissidente, salvo e ammesso e concesso che poi verranno provate eventuali responsabilità, evidentemente.
Assolutamente, è stato uno scivolone, è stata un'operazione fatta senza né capo né coda, lasciando appunto tante di quelle tracce che oramai, al di là di quello che appunto la CIA si è sentita di scrivere nel report, è evidente che ci sia un'implicazione di una serie di elementi che fanno parte direttamente dello Stato saudita, tant'è che sono 76 gli ufficiali sauditi che comunque sono stati nominati da questo report come prendente parte attiva all'operazione. E Mohammed bin Salman si è già preso la responsabilità politica nel 2018 di quello che è successo, nonché rifiuti di essere stato a conoscenza dell'operazione prima o di averla approvata. Per quanto riguarda il paragone, effettivamente bisogna più guardare a per esempio Masoud Molavi Mardanjani, che è invece il cosiddetto Khashoggi iraniano, appunto un dissidente giornalista ucciso da agenti e appunto dello Stato, del regime iraniano.
State ascoltando la voce di Cinzia Bianco, analista dell'European Council of Foreign Relations, la vostra voce al 349-238-6666, qualcuno addirittura scrive: se Khashoggi lavorasse per Bin Salman e per questioni di sicurezza sia segreto, immagino sia stata un'architettura questa presunta morte, credo che sia questo che suggerisce l'ascoltatrice, ma mi sembra francamente fantapolitica. Qualcun altro: mi sa che l'omicidio di un giornalista sarà sacrificato sull'altare dell'asse diplomatico Arabia-Stati Uniti, mettendo questi ultimi in una posizione di forza. Così gli ascoltatori, la maggior parte di essi, esprimono il loro sdegno per questa vicenda, anche se vi sono state in passato alcune ombre che si sono allungate sulla figura di Jamal Khashoggi, che è stato in qualche modo forse anche idealizzato da una parte dei media occidentali come un dissidente tutto d'un pezzo, grande firma del Washington Post. Però si parlava anche di una sua adesione a un Islam piuttosto sostenuto, per usare un eufemismo. Mi sbaglio, Cinzia Bianco, le ombre del passato di Khashoggi?
Ma Jamal Khashoggi era un personaggio abbastanza controverso, era un personaggio che comunque aveva lavorato all'interno dello Stato saudita come consigliere privilegiato dell'ambasciatore saudita a Londra e appunto all'interno dell'ambasciata anche di Washington, per cui era una persona che in momenti in cui, in decadi in cui l'Arabia Saudita comunque continuava a fare violazioni di diritti umani, era parte integrante di questo sistema e, come tu stesso ricordavi, precedentemente aveva avuto delle posizioni molto discutibili parlando di Osama Bin Laden, che lui aveva intervistato personalmente e che aveva appunto incontrato anche personalmente.
Sì, sì. Sono queste le luci e ombre evidentemente di Jamal Khashoggi, non sapremo mai E sarà difficile per a questo punto gli storici più che i giornalisti mettere dei punti fermi su questa vicenda. L'ultima questione è velocissima e te ne prego Cinzia Bianca e te ne ringrazio evidentemente in anticipo, se le aperture da parte della monarchia saudita in qualche modo possono essere un controbilanciamento della feroce narrativa che si sta facendo del caso Khashoggi, penso alle donne alla guida eccetera, o se anche tu pensi che sia un qualche modo un make up che difficilmente possa reggere i colpi che invece arrivano da questa vicenda, dal rapporto della CIA.
Non è un make up, sono cose reali che stanno succedendo e stanno cambiando la vita delle cittadine saudite in meglio, ma non è assolutamente sufficiente per paragonare, appunto, per ribilanciare un omicidio così efferato e una serie di altre violazioni di diritti umani che ancora esistono, per cui c'è sicuramente, è quella la strada per cambiare la narrativa, ma bisogna fare ancora molto di più a Riyadh.
Grazie mille, Cinzia Bianco, European Council of Foreign Relations, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Siamo quasi in chiusura, 349-238-6666, fra i vari commenti forse questo che è un po' l'invito che noi raccogliamo quotidianamente: le dittature si credono impunite, come è successo con Regeni, per questo bisogna indignarsi, tenere accesi i riflettori, è quello che proviamo a fare quando quotidianamente aggiungiamo un tassello, lo spero, di informazione. Tutti hanno diritto a avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, così come Valeria Bernardi ha il dovere di lanciare i titoli di coda. Che servono per ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.